Tu adesso prendi carta e penna, gli dissi, e scrivi una lettera al giornale di Reggio. Umberto era seduto all'altro capo del tavolo. Rimase col bicchiere a mezz'aria e mi squadrò per capire dove stesse lo scherzo. Era l'inizio della primavera, una bella giornata, ma lui mi aveva chiesto di trovarci a casa sua, perché di passeggiare non se la sentiva. L'inverno è finito solo sul calendario. Si era giustificato e non intendeva certo dire che faceva troppo freddo per andarsene in giro. Parlava dell'aspra stagione cominciata con la morte di Agostino e proseguita con le botte agli assessori socialisti per costringerli a dimettersi o a baciare il tricolore. «Ecco il successore di Zaccarelli!» lo salutavano per strada e così Umberto preferiva non uscire, ma io temevo che non gli bastasse nascondersi per evitare la fine del suo amico. Dopo il congresso di Livorno a gennaio, quando il nostro partito si era spaccato in due, pure la federazione giovanile aveva dovuto scegliere se restare con noi, vecchi socialisti, o aderire alla Terza Internazionale, votando la mozione comunista. Agostino era morto da appena 3 settimane, ma di quelle faccende si discuteva già da tempo e tutti sapevano come la pensava. Il suo circolo, quello di Correggio Città, aveva deciso come avrebbe deciso lui, anche grazie alle parole di Umberto, che era il segretario. 49 iscritti su 50 erano passati alla Federazione Italiana Gioventù Comunista e Umberto era stato nominato fiduciario provinciale per la zona di Correggio. Quindi, quando i fascisti lo chiamavano il successore di Zaccarelli, in un certo senso avevano ragione. E io, che gli volevo bene, cercavo di convincerlo a defilarsi, a non restare in prima linea. «È un fuoco di paglia», gli ripetevo. «Se ci bruciamo adesso, non potremo avanzare appena si sarà spento. Un passo indietro non è una fuga, è una rincorsa». Poi c'era stato un altro congresso, a Firenze, quello dei giovani, che erano tutti rivoluzionari, tutti comunisti. Solo la delegazione reggiana aveva votato contro la scissione per l'unità del partito e si era vista cacciare fuori dalla porta. Umberto c'era rimasto male, nonostante stesse con la maggioranza. I metodi settari non gli piacevano. «Tra compagni ci vuole rispetto», mi aveva detto al ritorno, e io avevo iniziato a lavorarlo ai fianchi, cottura a fuoco lento. Finché un bel giorno il successore di Zaccarelli aveva mollato il Partito Comunista. Ora non mi restava che convincerlo a rendere pubblica la decisione. «Va bene la lettera», rispose appena capì che non scherzavo, «ma non sul giornale di Reggio». In effetti l'avevo sparata grossa. Quello era il fogliaccio dei padroni, culo e camicia con il fascio. Su quelle pagine i compagni colpiti col bastone venivano derisi con le parole, calunniati e sfottuti. «Ma scusa», provai a insistere, «a chi devi farlo sapere che non stai più con i comunisti, che ti sei dimesso da tutti gli incarichi, che non hai tessere di partito? A noi altri, che lo sappiamo già? Oppure ai fascisti, così che festeggino e ti lasciano in pace, senza capire che è una ritirata strategica?» Umberto mi versò altro vino e si tirò in piedi per ragionarci sopra, muovendo le gambe come un elefante sulla pista di un circo. «D'accordo», disse alla fine, «ma la data della lettera sarà il 1º aprile e chi vorrà intendere intenderà». Il giornale di Reggio la pubblicò il 3 del mese, una domenica, con il titolo «Comunista che si converte». Quello stesso giorno il quotidiano degli agrari dedicò anche un articolo alla debacle bolscevica, gongolando per le imminenti dimissioni del sindaco e della giunta di Correggio. La seconda notizia non era un pesce d'aprile. Di lì a poco, a 18 anni non ancora compiuti, Umberto si arruolò in marina, con mia grande gioia. A Correggio e dintorni non ci sono porti né navi da guerra, e così sarebbe andato alla Spezia, lontano dai guai. Invece i fascisti lo tennero d'occhio. e dovettero accorgersi che al di là delle lettere e delle tessere strappate, Umberto Bizzoccoli era rimasto un comunista e, seguendo l'esempio dell'amico Agostino, sobillava e cospirava anche sotto le armi. Non gli lasciarono scampo. Tornò a Correggio in estate, con le ossa rotte e i polmoni sfondati, pronti per la tubercolosi. Provò a curarsi, con un soggiorno in Appennino, e quando andai a fargli visita lo trovai che scriveva un diario di guerra. Una guerra senza morti, tra bambini, a suon di legnate e sassaiole, epiche battaglie di 10 anni prima, quando a Correggio si fronteggiavano la Repubblica del Cavour e quella del Torrione, con Umberto Bizzoccoli presidente della prima e Agostino Zaccarelli della seconda. L'ultima volta che lo vidi fu per il suo 18° compleanno, il 19 settembre. Poi la TBC peggiorò e poterono frequentarlo soltanto i familiari. Morì pochi mesi dopo, in un giorno d'inverno. Lo stesso inverno di Agostino Zaccarelli.